forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Siete su Radio Vaticana Italia. Buon pomeriggio da Paola Simonetti, che vi dà il benvenuto a questa nuova pagina di approfondimento del mondo alla radio. A governare regia e console oggi Luciana Fantini e Roberto Colangeli. Diteci la vostra al nostro numero WhatsApp sempre attivo 335-1243-722. A questo punto colgo l'occasione per salutare Carmen, che ci scrive, ci saluta caramente e ci augura una buona estate. Ricambiamo col cuore. Carbone e produzione di energia elettrica, un binomio ancora attualissimo sul pianeta, con quali ricadute sull'ambiente ma anche sui lavoratori nelle miniere più grandi del mondo? E in Italia come siamo messi? Cercheremo di scoprirlo con gli ospiti esperti di oggi. Seconda pagina invece dedicata all'etichetta degli alimenti. Avete mai pensato come può capire cosa contenga un prodotto un non vedente o un ipovedente? Ebbene, un'iniziativa semplice ma innovativa sta cercando di creare accessibilità e dunque inclusione. Ne capiremo di più. Se in Italia il carbone, quale fonte di energia elettrica, è in calo, nel mondo invece circa l'80% della produzione elettrica deriva ancora da fonti fossili, una percentuale che vede il carbone in testa. E stando alle ultime previsioni, sembra che le politiche dei governi, così stando, facciano stimare che queste fonti copriranno ancora il 70% del fabbisogno di energia primaria nel 2040. Il carbone, per le sue ricadute ambientali, è al centro, lo sappiamo, di molte battaglie da anni, battaglie che in alcune zone del mondo, come dicevo, si concentrano anche e soprattutto sul rispetto dei diritti dei lavoratori del settore. A tal proposito, oggi ci trasferiamo per una parte di questo nostro spazio in Colombia. È uno dei 10 più grandi produttori di carbone del mondo. Alcune testate online hanno rilanciato in queste settimane la battaglia legale che sta investendo in particolare il Cerrejón, una delle miniere di carbone a cielo aperto più grandi al mondo, ci dice un articolo di Samuel Bregolin su Osservatorio Diritti. È gestita da alcune grandi multinazionali. L'estrazione di carbone è cominciata negli anni 80 e da allora non si è mai fermata. Nel 2019, pensate, questa miniera ha esportato 26,3 milioni di tonnellate di carbone, destinato principalmente al Nord America, ma anche all'Europa e ad altri paesi del Mediterraneo, quindi la cosa ci riguarda. Una produzione di cui però stanno pagando il prezzo molto alto coloro che ci lavorano, anche perché le comunità locali hanno denunciato che neppure il lockdown da Covid-19, che in America Latina, come sapete, è molto presente, l'epidemia è ancora vivissima, ne ha fermato le attività, cioè tutto è proseguito. In sostanza le imprese vengono accusate di un uso scellerato delle risorse idriche, tanto da lasciare senza accesso all'acqua potabile le popolazioni indigene durante l'epidemia, che naturalmente sta pregiudicando ulteriormente le condizioni di salute. Questo ci segnala ancora Osservatorio Diritti. Il popolo in questione è quello degli Wayuhu, credo di averlo detto bene, spero, in un'area del paese che è stata già fortemente colpita dall'aridità e ci sono strutture sanitarie insufficienti. Cerchiamo di capire di più di questa situazione, ma anche di come sia lo stato dell'arte in Italia sul fronte del carbone. Sappiamo che il 2025 è un anno che dovrebbe rivelarsi spartiacque, e dunque i miei due ospiti di oggi, Filippo Taglieri, che è curatore delle campagne divulgative di Recommon, che è un'associazione che, si legge sul sito, fa inchieste, campagne contro la corruzione e la distruzione dei territori in Italia, in Europa e nel mondo, ma soprattutto che si batte anche per i disastri ambientali, le violazioni dei diritti umani. Benvenuto Taglieri.
Buon pomeriggio.
Grazie. Grazie di essere con noi e do il mio benvenuto anche a Maria Grazia Midulla, che è responsabile clima ed energia del WWF Italia. Grazie anche a lei di essere con noi, dottoressa Midulla.
Grazie a voi, buongiorno, salve a tutti.
Allora, Taglieri, che produzione ha la Colombia sul fronte carbone? Quali sono le dimensioni delle esportazioni? Io qualche dato l'ho accennato, ma entriamo un pochino più nel vivo.
Ma in realtà, nonostante la crisi legata un po' al Covid, un po' al mercato del carbone, che in qualche modo, soprattutto verso l'Europa, si sta contraendo, comunque fino a un paio di anni fa eravamo circa sugli 86 milioni di tonnellate di carbone per l'esportazione.
Quindi, insomma,
è poco significativa la presenza di centrali a carbone in Colombia.
Quali sono le condizioni dei lavoratori in quali principali miniere del paese? Perché immagino che questa che abbiamo citato non sia l'unica.
No, infatti, per quello noi abbiamo cominciato a lavorare sulla Colombia soprattutto ormai tanti anni, 5-6 anni fa, concentrandoci sulla miniera del Cesar, dalla quale la italiana Enel comprava il carbone, e abbiamo partecipato a una campagna internazionale che si chiamava Stop Load Coal Campaign,
sì,
condotta da Pax, perché avevamo le prove di una sistematica presenza paramilitare che supportava, diciamo, l'organizzazione di queste miniere e soprattutto la relazione con i lavoratori, quindi una scia di omicidi rispetto ai sindacalisti, eccetera, eccetera. Poi per fortuna Enel ha smesso di comprare il carbone e adesso quelle miniere hanno avuto delle riforme molto importanti al loro interno, nell'organizzazione, e situazioni del genere non dovrebbero essere più presenti per quanto ci risulta. Invece negli ultimi 3 anni ci siamo concentrati sull'altra miniera, che è quella di Cerrejón, che lei
sì,
accennava in precedenza, che comunque è una miniera a cielo aperto di 68.000 ettari, quindi
enorme,
8.000 campi da calcio. Purtroppo per il nostro tentativo di fare campagna pubblica è coperta da anni e anni di comunicazione sostenibile di greenwashing, per cui addirittura la miniera in sé si chiama sustentabile, cioè sostenibile.
Il che non è vero, naturalmente. Ecco. Cioè, lei ci sta dicendo che è un'informazione pilotata questa, naturalmente.
È un'ottima strategia di comunicazione che però ha comunque contro di sé una serie di sentenze che hanno comunque limitato il loro operato nel corso degli anni. Per esempio, adesso l'ultima per la quale ci sono state delle polemiche è stata la sentenza 698 del 2017, nella quale si evidenziava una grave lesione dei diritti umani, soprattutto per l'assenza d'acqua.
Ecco.
Perché sono delle macchine idrovore, se possiamo denominarle così, perché una miniera a cielo aperto funziona con un fracking di acqua, quindi loro hanno deviato gran parte dei fiumi in una zona semidesertica, e questo
lasciando quindi senza acqua il territorio circostante, ed è quello che si sta denunciando naturalmente in queste settimane. Noi sappiamo quanto l'acqua sia preziosa in tre quarti del pianeta, soprattutto perché ci sono zone che sono già come dire fortemente colpite dall'aridità dei terreni, ovviamente dalla desertificazione, ma in questi casi, soprattutto quando ci sono delle epidemie in corso, chiaramente si mette fortemente a rischio la sopravvivenza proprio stessa delle popolazioni che insistono in queste zone, giusto?
Sì, magari approfondiamo dopo. Volevo parlare anche della parte dei lavoratori, perché
sì,
in Colombia
dica.
Abbiamo un sindacato molto forte,
sì,
molto presente sulle istanze anche ambientali, nonostante
sì.
tutto, che si chiama Sintra Carbon.
Sì.
Loro hanno da poco lanciato una campagna che è stata richiamata anche in Europa dai gruppi europei che collaborano a fare pressione contro questa azienda Ferrecon, quindi London Mining Network, piuttosto che Recommon, piuttosto che Columbia
sì.
Solidarity Campaign, perché in pieno Covid l'azienda ha deciso bene di cambiare il sistema di turnazione. Già stiamo parlando di un'azienda che ha circa, tra indotto e azienda, 13.000 dipendenti.
Mamma mia,
Erano divisi in turni di lavoro, in 4 turni di lavoro. L'azienda, per ridurre i costi, perché l'unico motivo per cui questo carbone è così tanto esportato è che i prezzi sono bassissimi, ovviamente,
sì.
come vediamo, perché ci sono le lesioni dei diritti umani, hanno deciso di cambiare i turni di lavoro da 2 giorni di riposo, da 2 giorni di lavoro per 1 giorno di riposo o 2 giorni di lavoro per 3 giorni di riposo,
sì.
in 7 giorni filati di lavoro più 3 di riposo, o 7 giorni filati di lavoro più 4 di riposo. Il sindacato l'ha chiamato turno della morte, perché lavorare in Colombia, in una zona semidesertica, per 7 giorni...
Significa rimetterci la pelle, naturalmente, certo.
Soprattutto nel pieno
dell'epidemia.
Della pandemia.
Certo, chiaramente, perché parliamo naturalmente di un affollamento di lavoratori nello stesso luogo. Lei ha parlato di una cifra piuttosto alta di presenze, no? di lavoratori.
Sì.
Voi italiani che cosa chiedete? Come state operando da organizzazione che difende i diritti umani, ma anche l'ambiente, e siete contro la depredazione anche dei territori, no? Mi pare di capire. Che cosa sta accadendo lì da parte vostra?
Noi ci stiamo muovendo adesso ogni anno, tranne quest'anno, di solito a luglio ci rechiamo in loco per condividere anche le strategie con le associazioni della
sì.
popolazione locale. E noi abbiamo 3 linee di lavoro: una ovviamente di pressione su Enel, che acquista il carbone
sì.
di Ferrecon, per fare in modo che smettano di acquisire, perché è poco coerente con le politiche sostenibili dell'azienda. E inoltre abbiamo un lavoro di solidarietà internazionale vera e propria, con di supporto alla comunicazione in loco,
sì.
Per la quale produciamo insieme a loro, coordinandoci, dei materiali informativi per
la loro consapevolezza, diciamo, certo.
Sì, è molto divisiva la situazione, perché comunque 13.000 dipendenti in una delle zone più povere della Colombia è anche un ricatto occupazionale.
È chiaro, quindi non è facile, certo, non è facile convincerli, no? Che sia giusto
sì.
cambiare rotta, chiaramente.
E poi, sì, no, scusi.
Prego, prego.
E poi il supporto internazionale facciamo a livello europeo per informare anche da questa parte del
certo.
pianeta.
Certamente, che è una cosa importante, perché adesso cerchiamo di capirlo anche con Maria Grazia Midulla, ricordo, responsabile clima ed energia del WWF Italia, che saluto di nuovo. Dottoressa Midulla, qual è il qualche numero del carbone in Italia? Ci sono ad oggi quante centrali sparse sul territorio? Perché il carbone, diciamo, abbiamo sentito, è in via, diciamo, dovrebbe essere in via di dismissione, però è ancora attuale come realtà.
Sì, le centrali non sono molte, il numero è difficile da dire, perché alcune centrali dovrebbero essere chiuse, ma ufficialmente vengono tenute aperte.
Sì.
Dovrebbero essere sui 7-8, nel senso che per esempio la centrale di Bastardo non viene usata da molto tempo, Enel stessa voleva chiuderla, ma Terna ha impedito che venisse chiusa. Al di là del nome è abbastanza significativo,
sì.
Non voglio prendere in giro i poveri abitanti del paese dell'Umbria, comunque in ogni caso è una centrale molto piccola, e ugualmente la centrale di Fusina è in via di chiusura, la centrale di La Spezia dovrebbe chiudere abbastanza presto.
Mm-hmm.
La centrale di Brindisi è grandissima, e quindi ne viene un gruppo, già non funziona più, ma a poco si dovrebbe chiudere entro il 2025. Il grande nodo del carbone in Italia sono le centrali sarde, perché sì, c'è una resistenza da parte della regione a chiudere entro il 2025 e rischia un po' di far posticipare la chiusura delle centrali a carbone entro, cioè vogliono posticiparla di qualche anno. E su quella Sardegna c'è in realtà una vera e propria anche battaglia di futuro, perché qualcuno vuole fare la solita trafila e passare dal carbone al gas. Noi oggi abbiamo una situazione per cui l'Enel ha la maggior parte della propria capacità a carbone,
sì,
e per la prima volta non è più il primo produttore termoelettrico in Italia, è stato sorpassato dall'Eni, perché appunto le centrali a carbone vengono usate meno per ragioni ambientali ma anche per ragioni economiche, perché con il prezzo della tonnellata di CO2 il sistema europeo ETS cosiddetto, che dà un prezzo alla CO2, quindi
sì,
uno deve pagare per inquinare in un qualche modo, questa è la filosofia. Se il prezzo della tonnellata è quasi a 30 euro, almeno una settimana fa era quasi a 30 euro, quindi evidentemente non conviene economicamente accendere le centrali.
Senta, dottoressa Midulla, lei ne sta accennando, le ripercussioni sull'ambiente e sulla salute sono considerevoli rispetto al consumo di carbone, così?
Sono allucinanti, diciamo che in realtà noi non ne siamo abbastanza coscienti. Durante il lockdown abbiamo detto tutti quanti che c'era meno biossido di azoto nell'atmosfera, sicuramente anche un po' meno particolato, anche se abbiamo avuto del particolato che arrivava da zone desertiche, però sì, anche il particolato è diminuito e sicuramente molti di noi l'hanno attribuito al minor traffico, però anche le centrali sono state usate molto di meno, perché noi eravamo tutti a casa, però le industrie funzionavano molto di meno e c'è stato un crollo a maggio del 17% della produzione energetica, e quindi chiaramente ad aprile. Questo chiaramente che vuol dire? Vuol dire che l'inquinamento è legato alla nostra attività, senza fuor di dubbio, e nel momento in cui soffrivamo di Covid, però ci ammalavamo forse un pochettino di meno per le
certo, di altre conseguenze,
anche se durante il Covid vorrei dire che fu una cosa, quasi tutti gli scienziati sono d'accordo, non sono d'accordo sulla correlazione virus-inquinamento, nel senso che qualcuno diceva che potevano essere le particelle a portare.
Sì, sì, diciamo che c'è stata una gran confusione, insomma, bisognerebbe.
Esatto,
diciamo,
nella realtà comunque tutti concordano che appunto l'inquinamento per il carbone o per il traffico, perché poi il cocktail
è micidiale,
la mistura velenosa se è abbastanza analoga, solo che il carbone c'ha anche il mercurio ed altre cose.
Certo.
Sicuramente indeboliscono il nostro sistema respiratorio e quindi in un qualche modo favoriscono l'insorgenza di queste malattie.
Certo. Dottoressa Midulla, noi abbiamo pochi minuti e vorrei poi anche chiusura ridare anche la parola a Taglieri. A lei chiedo, 2025 è dicevamo una data che dovrebbe essere spartiacque per l'Italia, no? Con la dismissione, diciamo, totale del carbone, però c'è un condizionale, perché?
C'è il condizionale perché ovviamente per adesso io devo dire con grande franchezza che si sono persi 3 anni, ancora noi non abbiamo una strategia chiara, se no l'unica strategia che abbiamo è quella di aprire delle centrali a gas,
sì,
al posto del carbone, e noi questo lo contestiamo.
Che cosa proponete?
Noi dobbiamo fare il salto verso le rinnovabili, dobbiamo accelerare sulle rinnovabili e sui sistemi di accumulo, perché le rinnovabili tutti dicono sì, sono intermittenti, quindi non ci si può contare sempre, e ovviamente il sole la notte non c'è o il vento
sì,
sempre c'è, però ci sono dei sistemi di accumulo di energia, e con i sistemi di accumulo noi possiamo usare tranquillamente le rinnovabili quando c'è creata. E questo, su questo bisogna puntare, si sta facendo pochissimo, mentre come al solito appunto si parla tanto di semplificazione in questo momento e arriva la notizia che è stata data la si eviterà la VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, per che cosa? Non per un impianto a rinnovabili, ma per un impianto a gas a Livorno, e questo naturalmente
non è la prospettiva migliore, ecco, esatto. quindi bisognerà continuare, diciamo, la battaglia, perché insomma c'è davvero tanta strada da fare. Tagliari, lei che ne pensa delle dichiarazioni della dottoressa Midulla? È d'accordo?
Purtroppo l'avvento di questo decreto semplificazioni è un grosso problema, perché il fenomeno del passaggio da centrali a carbone a centrali a gas o del potenziamento di impianti a gas è comunque una produzione eccessiva di CO2 e frena la transizione energetica. Quindi per noi non ci voleva proprio, perché rischia di favorire, senza l'adeguato calcolo degli impatti ambientali, queste transizioni non proprio giuste. Come
tra l'altro volevo sottolineare, mi dica se sbaglio, dottoressa Midulla, che in realtà centrali, diciamo giacimenti di carbone in Italia non ve ne sono, se non vero? Quindi
no,
noi importiamo.
C'è il sulcis, purtroppo i poveri miniaturi sono stati molto usati e basta, perché il carbone del sulcis non si può bruciare perché ha un contenuto di
scarsa qualità.
Esatto. E quindi i miniaturi sono stati usati, e però noi abbiamo anche dato molti sussidi che non servivano a pagare gli stipendi ai miniaturi. C'è un giornalista che era del Corriere della Sera, adesso sta Repubblica, che ha calcolato che se avessimo preso i soldi che abbiamo speso, li avessimo messi in banca e avessimo dato 7.000 euro al mese ai miniaturi, ci avremmo guadagnato. Quindi pensi lei che cosa è successo. Perché purtroppo questi sono dei sistemi anche un po' di clientele,
certo,
non di corruzione, che sono difficili da scardinare. Però noi li dobbiamo scardinare, perché il mondo sta andando da un'altra parte. E chiaramente abbiamo problemi, accennavo prima, anche in Europa, ci sono delle società che si reggono fortemente sul carbone. Lì appunto la discussione, come diceva Taglieri, sulla giusta transizione, cioè sul assicurare alle persone in carne ed ossa un futuro,
sì,
un passaggio nel mondo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica è essenziale. In alcune regioni questo discorso si sta facendo e c'è comunque una fortissima resistenza da parte del governo centrale.
Senta,
però c'è una pressione anche da parte dei cittadini europei. In Germania, per esempio, altro paese che con grandi problemi in questo senso, c'è una fortissima pressione dei cittadini perché comunque si imbocchi questa strada con decisione. E lì, scusi se passo in un altro campo,
sì,
che però è sempre, e lì gli incentivi alle auto non sono stati dati alle auto a gas o alle auto diesel e a benzina come l'abbiamo dati noi all'Euro 6, e lì li hanno dati soltanto alle auto del futuro, cioè le auto elettriche. Quindi insomma dobbiamo prendere gli esempi positivi.
Bisogna essere concreti più che altro, perché insomma le belle parole restano tali. E invece poi la politica deve andare in una direzione decisa, questo è indubbio.
La politica è scelta, poi è chiaramente scelta tenendo conto della minimizzazione degli impatti sociali, soprattutto verso chi ha meno e chi ha una posizione più vulnerabile,
certo,
non invece per il salvaguardare gli interessi di chi ha di più e di chi per tanti anni ha inquinato e ha,
certamente,
diciamo, leso la nostra salute.
Taglieri, veramente 10 secondi se possibile, perché in Italia secondo lei c'è questa scarsa propensione al rilancio, comunque alla valorizzazione delle rinnovabili?
In questo momento ci sono gli interessi delle aziende, che quindi non vogliono correre il rischio
di
cambiare il loro portfolio così rapidamente.
Benissimo, un saluto, un sentito grazie per la loro partecipazione a Filippo Taglieri, curatore campagne divulgative dell'associazione Recommon, e a Maria Grazia Midulla, che è responsabile clima ed energia del WWF Italia. Buon lavoro e buona estate, alla prossima, grazie davvero.
Grazie, altrettanto.
Buona estate, altrettanto.
Il mondo alla radio si ferma per qualche istante, torniamo fra poco, non andate via.